prima pagina. Questa settimana i giornali sono letti e commentati da Michele Fusco, giornalista del quotidiano online gli statigenerali.com. Per intervenire telefonate al numero verde 800 050 333, per inviare sms 335 56 34 296.
Buongiorno, buongiorno a tutti per questo mercoledì d'agosto. I vostri sms, lo sapete, potete contare sulla redazione perché tutti quelli che invierete saranno pubblicati in tempo reale sul sito di Radio 3, www.radio3.rai.it. Sono un ricercatore italiano che, per motivi facili da immaginare, lavora da vari anni all'estero. Ma a volte capita di dover ripassare da casa. Il 10 agosto ho spedito dall'ufficio postale di Bologna, di Bologna 6, un pacco di 18 chili contenente libri ed effetti personali diretti a Dublino, Irlanda, mia sede di lavoro. Dopo lunghe operazioni per registrare questi dati nel sistema informatico e nella relativa ricevuta al modico costo di 55 euro, il 19 agosto scopro sul sito della posta che il pacco non si trova in Irlanda, bensì in Ruanda. Dopo una chiamata al call center mi trovo con un codice reclamo e nessuna informazione precisa su quando e se i responsabili rimedieranno all'errore. Federico Ferretti da Bologna, lettera Repubblica. Scrive anche Cristina Barbagli, avviso di raccomandata lasciata mentre ero in vacanza, un classico. Oggi verifico gli orari di apertura dell'ufficio postale di Piazza Bologna a Roma, una posta centrale, ed ho avuto conferma dal portale di Poste Italiane che era aperta nel pomeriggio, arrivo alle 18 ed era chiuso. Insieme a me molte altre persone sono rimaste stupefatte. Poi vediamo un cartello piccolo con scritto che ad agosto l'ufficio è chiuso nel pomeriggio. Era tanto difficile aggiornare le informazioni sul sito? Certo, tanto la fatica poi la fanno gli utenti, sempre bistrattati in mancanza di concorrenza. Queste erano le due lettere che aprono appunto la pagina di Lettere e Commenti di Repubblica. Abbiamo fatto un po', servizio, perché le poste, e lo sappiamo da grande pubblicità di questi giorni, stanno andando in borsa. L'amministratore delegato Caio ha fatto il suo roadshow tra l'America, l'Inghilterra. Abbiamo la signora Todini alla sua presidenza, la presidenza delle poste, piantata lì dal nostro premier dopo la sua esperienza come consigliere Rai. Bene, queste due lettere sono confortanti per la discesa in borsa di Poste Italiane. Naturalmente, buongiorno ancora a tutti, i giornali sono diciamo investiti di questo ritorno di Matteo Renzi. Matteo Renzi ha fatto 3 comizi in uno, anzi l'idea era di farne 3, poi sono stati ridotti a 2 perché, come avete visto, all'Aquila l'accoglienza non è stata, come dire, troppo calorosa e ha dovuto battere in ritirata. Comunque il titolo della Stampa, per esempio, tasse, il rilancio di Renzi, via Tasi e IMU per tutti, racchiude un po' tutti i titoli dei giornali. Quello del Manifesto è un grande fotone di Renzi, replay. Insomma, c'è il ritorno del Presidente del Consiglio ed è un ritorno variamente interpretato. Per esempio l'interpretazione che ne dà Federico Geremica, e che poi è confortata anche da quella di Maria Teresa Meli sul Corriere della Sera, profonda conoscitrice del mondo renziano, è che questo suo rientro sulla scena attraverso 100 teatri in cui raccontare il verbo renziano nasconda un piano B. Cade il velo, infatti, scrive titolo il pezzo di Federico Geremica, è pronto un piano B. Andiamo a leggere di quale piano si tratterebbe, ma insomma lo avrete immaginato. È del tutto possibile, scrive Geremica, naturalmente, che la motivazione ufficiale dell'annunciato tour in 100 teatri italiani sia anche la ragione vera dell'iniziativa messa in campo ieri da Matteo Renzi. Cioè, il governo comunica male alle tante cose che fa, e allora il premier stesso che si impegna a spiegarle in 100 incontri in altrettante città italiane. È una motivazione che sembra sconfessare quella che è stata sin qui considerata la migliore qualità del giovane segretario presidente, la capacità appunto di comunicare, ma come detto ci può stare. La faccenda cambia un po' però se al primo annuncio si aggiunge il secondo. E qui la riproposizione, con il chiarimento stavolta che l'iniziativa riguarderà tutto, del taglio di IMU e TASI a partire dal 2016. Ma cos'ha in testa, insomma, Matteo Renzi? 100 teatri nei quali spiegare le riforme varate dal governo? O 100 comizi, scrive Geremica, per cavalcare il promesso taglio delle tasse in una sorta di lunga ed itinerante campagna elettorale che potrebbe portare l'Italia al voto appunto nel 2016? Gli uomini più vicini al Premier ieri si sono affannati a gettare acqua sul fuoco, ma non fino al punto da rassicurare davvero i tanti preoccupati da una fine anticipata della legislatura. Renzi, hanno spiegato, è pronto a tutto. Governare fino al 2018 resta l'obiettivo principale. Se però fuori e dentro il PD ripartisse la guerra e si giocasse duro, il Premier sarebbe certamente pronto ad accettare la sfida. Del resto è sempre il leader del 40%, questo non lo dice Geremica, lo mette tra virgolette sulla bocca di fedelissimi renziani. Traducendo e semplificando, continua l'editorialista della Stampa, la si potrebbe dunque mettere così. C'è un piano A, governare fino alla scadenza della legislatura, al quale adesso si aggiunge un piano B, andare al voto nella primavera prossima, se l'azione di logoramento del governo, a cura soprattutto della minoranza PD, dovesse continuare. Si può naturalmente annotare come quella avviata ieri da Matteo Renzi non sia precisamente una ripartenza rassicurante. Contemporaneamente però appare difficilmente contestabile il fatto che molti elementi contribuiscano a rendere politicamente legittimo anche il cosiddetto piano B. Molto di quanto accadrà naturalmente dipenderà dalle dinamiche che segneranno l'autunno e in particolare dai ritmi della crescita, dalla quantità di nuovi posti di lavoro che si creeranno, dall'evoluzione dei flussi migratori dall'Africa e, nient'affatto ultimo, dal tasso di litigiosità interno al Partito Democratico. Le premesse in verità non sono incoraggianti, soprattutto per quel che riguarda il confronto interno al PD e lo stillicidio di sbarchi di migranti ad ogni ora del giorno e della notte. Su entrambi questi fronti, infatti, la situazione va appesantendosi. Ieri, per esempio, Vannino Chiti, capofila della minoranza PD in Senato, ha definito battute da avanspettacolo i passaggi dedicati da Renzi alla riforma del bicameralismo perfetto. E per quanto siano sempre più grevi e dunque più facilmente contrastabili gli affondi di Salvini in materia di immigrazione e l'aumento esponenziale degli arrivi di migranti, lascia presagire una crescita ulteriore delle tensioni anche nel nostro paese. La tentazione di scartare di fronte alle difficoltà che si profilano all'orizzonte potrebbe dunque farsi molto forte. E il fatto che per la prossima primavera sia già in calendario un'importante tornata elettorale da Milano a Torino a Napoli, passando probabilmente per Roma e la Sicilia, potrebbe accrescere quella tentazione. Dipenderà dalle novità che porterà l'autunno. Per conto suo, il Premier ha messo subito in chiaro di non avere paura. Ha un tema classicamente elettorale da cavalcare, il taglio delle tasse, e un programma di intervento sul territorio già definito, il tour in 100 teatri italiani. 100. Proprio come le 100 cose da fare nei primi 100 giorni, che fu lo slogan con il quale Renzi vinse le sue primarie da candidato sindaco a sindaco di Firenze. E lo ricorderete. Questo era Federico Geremica, un esame della situazione abbastanza chiaro di quello che potrà succedere, piano A e piano B. Ma subito vorrei sottoporvi quello che è considerato nel governo un classico rompiballe, che è Enrico Zanetti, che sarebbe il nuovo segretario di Scelta Civica da qualche tempo. Insomma, Scelta Civica, ho sempre il dubbio che esista ancora o non esista più, ma insomma lui ne è segretario, è una persona molto per bene, si occupa generalmente di tasse, di questioni fiscali. E ha subito dichiarato, lo troviamo su Avvenire, ha subito dichiarato che il taglio della TASI va bene ma non sia per tutti. Enrico Zanetti da sempre fa questa sua piccola, modesta ma molto dignitosa battaglia, cioè le tasse non si devono tagliare a tutti, nel senso che, dice lui, sia il taglio della TASI sulla prima casa, ma non per tutti, deve restare per gli immobili di valore maggiore per finanziare con 1,2 miliardi la deducibilità al 100% per le imprese dell'IMU sui capannoni. E questa è la sua opinione. Ma il senso della battaglia, delle piccole battaglie che porta avanti Zanetti, che peraltro non conosco, non mi è parente e di cui non me ne frega assolutamente nulla, ma trovo sia molto decoroso che una persona configuri la società tra chi è più beneficiato dalla vita, dai suoi avi che gli hanno lasciato delle cose, dalle sue fatiche stesse, dall'essere più o meno ricco rispetto a chi è più o meno povero, e dunque contribuire con quelle poche cose in più rispetto a chi ha poche cose in meno alla sostenibilità di una società più decorosa. Dire sempre via le cose per tutti è una cosa un po' pagliaccesca, anche che non ha senso, è un po', sì, un po' elettorale, d'accordo, lo sappiamo, ma è anche un po' volgare dire a uno che è un castello ti tolgo la l'IMU, ti tolgo la TASI e tutto quanto, non ti tolgo una bella mazza e ti faccio pagare però il giusto, non che siccome sei ricco ti bastono, perché questa sarebbe, come dire, la prevaricazione, la discriminazione del contratto, ti faccio pagare il giusto, ci vuole così tanto? Ma insomma, comunque, naturalmente i giornali del cosiddetto centrodestra su quello che ha raccontato Renzi si dilungano e si divertono, e però poi è anche divertente vedere come i giornali titolano su Renzi. L'unico giornale che mantiene il tono di una sintesi dignitosa tra giornalismo e possibili aspettative è L'Avvenire, che nel titolo mette promesse di Renzi, cioè sono promesse, poi dopo si vedrà. Tutti gli altri lo danno, sì, tra virgolette, ma insomma sono molto categorici nel, come dire, nell'assecondare la cavalcata del Presidente del Consiglio. Naturalmente Libero e Giornale vanno da altre parti, uova e sassi contro Renzi, questo è il titolo di Libero, ma poi qui Maurizio Belpietro, il titolo del suo editoriale è piuttosto chiaro ed esaustivo. Siamo allo storyballing, e a dirlo non è un gufo ma quelli che fanno i conti, rispetto allo storytelling. Lo storytelling è questo termine che si usa nella politica ma anche nella scrittura, è la narrazione che accompagna le gesta di un politico, cioè sono i suoi simboli, sono i suoi segnali, ciò che vuole raccontare della strada che sta percorrendo. Ci sono persone che si occupano professionalmente di fare questo lavoro, e questo storytelling è diventato anche in maniera particolarmente fastidiosa la parola chiave di questo tempo, e qui è modificata in storyballing. Leggiamo Maurizio Belpietro. Quanto costa promettere di togliere la TASI e l'IMU per tutti nel 2016? Con le clausole di salvaguardia che rischiano di scattare nel 2016 costerà 22,4 miliardi, come dice la CGIA di Mestre? No, non costerà niente. I tagli d'imposta promessi infatti non vanno iscritti a bilancio, non devono essere contabilizzati nelle spese rendicontate da Bruxelles, non bisogna neppure trovare le coperture finanziarie come prevede la Costituzione. Una promessa è niente fino a che non è messa nero su bianco in un decreto o in un disegno di legge. Sono solo parole, efficaci, è ovvio, perlomeno dal punto di vista elettorale, e per questo il Presidente del Consiglio ieri le ha pronunciate, anticipate da un tantam dell'ufficio stampa che assicurava ai giornalisti al seguito frizzanti dichiarazioni. Le promesse hanno interrotto la pausa estiva di Matteo Renzi, riprendendo la campagna di recupero del consenso laddove il Premier l'aveva lasciata, dalle parole appunto, che sono molte e tutte tese a dare un'immagine positiva della situazione politica e finanziaria del Paese. Lo storytelling, la storia raccontata con enfasi e retorica, è un insieme di trionfi: il mercato del lavoro che cresce, le tasse che scendono, il PIL che sale, le preoccupazioni degli italiani che diminuiscono. In sintesi, quella che viene narrata è una storia a lieto fine, la sola che dopo anni di cattive notizie i nostri connazionali vogliono sentire. Peccato che lo storytelling del Presidente del Consiglio sia basato su assunti farlocchi, per non dire falsi, così scrive Maurizio Belpietro, il direttore di Libero. Tanto per cominciare, nonostante gli sforzi del Ministero del Lavoro, che anche ieri ha diffuso ottimi dati riguardanti la crescita dei contratti a tempo indeterminato, le assunzioni non hanno affatto ridotto il numero di disoccupati, che resta sempre intorno al 13% e supera il 40% se si prendono in considerazione i giovani. La pressione fiscale, nonostante le promesse e nonostante il bonus degli 80 euro, non è affatto diminuita, in quanto la restituzione di una parte di imposte sui redditi bassi è stata compensata da un aumento delle tasse locali, che hanno ripreso con la mano sinistra ciò che Renzi aveva donato con la destra. Niente di entusiasmante anche sul fronte del prodotto interno lordo. Nei primi mesi di quest'anno il PIL non è stato negativo, ma il merito, più che delle misure varate dal governo, è del calo del prezzo del petrolio, che è al minimo storico, e dell'euro debole. Ora che la moneta unica è risalita e la Cina minaccia i mercati, il vantaggio potrebbe sparire. Non a caso qualcuno ha già ipotizzato che nel 2016 la crescita non sarà dell'1,4% come stimato, ma più vicina all'1%. Infine, stante la situazione, gli italiani non sono affatto fiduciosi rispetto al futuro, ma come ha illustrato un recente sondaggio mandato in onda da Agorà su Rai 3, oltre l'80% teme un peggioramento della situazione. Questo era il direttore di Libero, molto critico, Maurizio Belpietro. Ora rovesciamo la prospettiva. Lo fa il Manifesto in maniera particolarmente sensibile, con una testatina come quasi fumettistica, con questa scritta: c'è vita a sinistra. Cosa fa il Manifesto? Il Manifesto fa un'operazione interessante, l'operazione di questi tempi, l'angoscia per qualcuno, la liberazione per altri, di una parte della sinistra. Cioè, un certo mondo della sinistra, che il Manifesto appunto oggi rappresenta, può ancora pensare di stare dentro il Partito Democratico e, dall'altra parte, vista appunto dalla parte del nuovo Partito Democratico, c'è un mondo della vecchia sinistra che è pensabile possa rimanere all'interno dei loro confini, dei nuovi confini? Se lo pone questo interrogativo, che è un interrogativo che abbraccia moltissime persone che hanno creduto nella politica, che possono forse venire anche da mondi più lontani del Partito Comunista, quindi di una fascia media di età, se non più avanzata. Sono due i pezzi che parlano di questo aspetto. Uno di Bia Sarasin, una femminista storica, le relazioni, questione centrale, e uno di Luciano Canfora, che conoscete tutti, la battaglia possibile. Leggiamone un tratto di entrambi. Bia Sarasini, quali erano i pensieri, le idee, i sogni di Paola, bracciante morta di fatica, cioè di lavoro, secondo la lingua del sud, tra le vigne di Trani? E cosa pensano, desiderano, sognano i dipendenti IKEA che fanno scioperi inediti in tutta Italia con la solidarietà dei clienti? Che cosa c'è nella loro mente? C'è l'idea di un mondo dove ci sia più giustizia? Coltivano concrete speranze di poter cambiare le loro condizioni di vita? Su chi fanno affidamento? Naturalmente oltre i sindacati? Rischio volutamente la retorica, scrive Bia Sarasini, nell'accostare l'arcaico caporalato e la moderna precarietà multiforme. Esperienze contemporanee di cui gli esempi si potrebbero moltiplicare, tutti accomunati da un salario orario indecente o sempre più basso. La retorica sparisce se rovescio la domanda. La sinistra ha in mente Angela, i suoi compagni di lavoro o i dipendenti dell'IKEA? Pensa, la sinistra immagina, progetta come affrontare e risolvere i problemi della vita di queste persone. Il modo per proteggerle dalla ferocia del capitalismo neoliberista? Strade percorribili, anche audaci, conflittuari, perigliose, perché no, rivoltose, ma che permettano di intravedere modi diversi di vivere? La risposta è brutale. No, scrive Bia Sarasini. Da molto tempo questo non avviene. E questo è il nodo cruciale del dibattito aperto da Norma Rangieri dal Manifesto, l'incontro mancato. tra ciò che è nella mente di chi si trova in condizioni di vita sempre più dura, chi non riesce a pagarsi un affitto, chi affronta una riforma della scuola che solo per finta assume chi è precario, precari della conoscenza che mantengono con il loro lavoro semi gratuito università, centri di ricerca e sistemi di informazione, se ci sono, desideri, speranze, difficilmente si chiamano sinistra. E dall'altra parte i progetti di chi dovrebbe aprire lo spazio di elaborazione di pratiche politiche che a quelle menti possano parlare, dare respiro, speranza. Non interessa qui fare l'analisi delle responsabilità. Fermarsi ancora una volta a fare l'inventario delle colpe oggi sarebbe quasi criminale. Non c'è vita nella recriminazione né rancore, scrive Bia Sarasini. E lo dico da femminista quale sono, sempre più sgomenta, nel constatare l'impossibilità per tanti, troppi uomini, di riconoscere il peso, l'influenza, l'acutezza della critica femminista alla loro politica, e che, incapaci come sono di accoglierla esplicitamente, procedono come se nulla fosse successo. Certa che a questo muro di silenzio sia parte del problema, della difficoltà di mettere a fuoco visioni ampie, inclusive, e nello stesso tempo convinta che anche il femminismo sia implicato nel vuoto che ci affligge. Non c'è solo l'effetto distrazione nell'essere fissate troppo sull'obiettivo paritario, così facilmente fatto proprio dalla logica neoliberista. È come se avere aperto la strada, almeno in Occidente, alla libertà femminile avesse spinto a chiudere gli occhi su quanto avviene. Come se, per esempio, il feroce aumento della diseguaglianza economica non riguardasse le donne, che ne sono le prime vittime sotto molteplici aspetti, dallo sfruttamento del lavoro di cura alla diretta messa al lavoro del corpo femminile, della riproduzione, anche da parte di altre donne. Si parla spesso di un ritorno all'Ottocento. È un'argomentazione efficace. Aiuta a prendere coscienza della pesantezza e delle condizioni di vita o a recuperare forme di auto-organizzazione come il mutualismo, ricostruendone il mito e l'epica, ma in un'immaginata replica contemporanea del quarto stato di Pellizza da Volpedo non ci sarebbe una donna con un bimbo in braccio, dietro e di lato a un uomo, a uomini che combattono in prima fila. Dove sarebbero le donne? E gli stessi uomini, i bambini? E di questi, di chi sarebbero i figli? Questa era un appassionato articolo di Bia Sarasini, che ci dà la possibilità, chiedo scusa per la tosse, ci dà la possibilità di vedere, come dire, velocemente una grossa pagina di Repubblica, perché l'attualità, per quanto riguarda le donne, Repubblica la identifica in un punto fondamentale nel mondo: le donne al lavoro gratis per un mese l'anno, i veri costi del gender gap. Il caso: sono 27 giorni per le impiegate e 22 giorni per le top manager, e ancora 18 giorni per le operaie e 13 per i quadri. È il periodo che le lavoratrici regalano alle aziende ogni anno a causa della diversità di salario con colleghi a parità di ruolo. Un problema in Italia come negli altri paesi europei, e sempre più governi varano leggi sulla parità retributiva. Magari, se riusciamo, ne leggeremo un tratto dopo, ma era importante che ci collegassimo con il pezzo di Bia Sarasini. Andiamo da Luciano Canfera, sempre su C'è vita a sinistra. La battaglia possibile, scrive Canfora. Per scegliere come agire conviene partire dalla conoscenza dei dati di fatto. Eccone alcuni, a mio avviso, rilevanti. A. Sta tornando anche nel cuore di società ricche la schiavitù. Secondo una stima della CGIL, in tale condizione si trovano, ma le stime sono riferite a ciò che è visibile e non al sommerso, già 400.000 esseri umani, in larga parte extracomunitari. Il profitto se ne giova enormemente. B. Strettamente connesso è il potere incontrastato dei grandi e meno grandi centri mafiosi equamente diffusi sul pianeta. Con la vittoria della libertà a Mosca, anche Mosca è diventato un epicentro mafioso. Le banche riciclano indisturbati il denaro sporco, di cui droga, prostituzione e caporalato sono l'alimento. Così l'intreccio tra capitale finanziario e malavita si è compiuto nella totale passività e complicità dei poteri politici. C. Il cosiddetto fenomeno migratorio ha carattere strutturale ed epocale. Ogni trovata migrante Ogni trovata mirante ad interromperlo, respingimenti, interventi nei luoghi di ripartenza, è risibile. È come voler svuotare il mare con il mestolo. L'Occidente, fabbricante di armi sempre pronti a commuoversi, interventi imperiali in Iraq, Siria, Libia, ha creato i disastri, una cui conseguenza è tale migrazione di popoli. D. La mutazione della Cina in paesi ipercapitalistico a carattere nazionalsocialista ha chiuso il ciclo novecentesco del socialismo. E la fine del movimento comunista ha comportato anche il declino delle socialdemocrazie. F. Il meccanismo elettorale pluripartitico, caratteristica e vanto dell'Occidente, è defunto. Ciò grazie a dinamiche liberticide reversibili, delega dei poteri decisionali e strutture tecniche non elettive, e per di più massiccia introduzione di sistemi elettorali di tipo maggioritario. Il De Profundis è stato il formale misconoscimento della volontà espressa dal referendum greco di luglio da parte dello stesso governo che l'aveva indetto. Ciò per ordine ricatto di un'entità priva di qualunque legittimazione elettorale, quale l'Eurogruppo. G. Il soggetto sociale tradizionale dei partiti di sinistra è numericamente in via d'estinzione. Mi riferisco all'operato di fabbrica, o meglio a quella parte che veniva un tempo definita operai coscienti. Sono subentrati per un verso, la nuova schiavitù per l'altro, un gigantesco ceto medio condannato a un crescente impoverimento in alcuni paesi, appesantito dalle rigidità della moneta unica. H. Una formazione politica di sinistra dovrebbe dunque decidere se, primo, scegliere di rappresentare i nuovi diseredati, ovvero, due, puntare con qualunque alleato ad andare al governo e a qualunque costo per fare una qualunque politica. Da tempo la ex sinistra, in Italia, Francia, Germania e ora anche in Grecia, ha scelto tale seconda opzione. Questo era una parte decisamente più lunga del pezzo di Luciano Canfora, che con Via Sarasini appunto identifica se queste altre sinistre possano ancora convivere con la nuova sinistra di Matteo Renzi. Avete sentito i flussi migratori? Ieri c'è stata una notizia molto importante, perché la Merkel ha aperto la Germania superando Dublino. È una mossa abbastanza sorprendente, ma significativa, a tutti i siriani. Su questo gli Stati Generali, il giornale per cui lavoro, intervengono con un pezzo del direttore Jacopo Tondelli. Porte aperte ai profughi siriani, questo è il titolo, la lezione di politica di Angela Merkel. Mentre il nostro ultimo scampolo d'agosto, scrive Jacopo Tondelli, si arrotola attorno allo stanco rituale della visita e delle dichiarazioni di un premier italiano che va in visita al meeting di Comunione e Liberazione, qualcuno altrove fa politica per davvero. E a farla sono proprio i tedeschi, spesso croce e talvolta delizia di quest'Europa che, col passare degli anni, ha perduto il fascino che hanno le terre promettenti e inesplorate, per guadagnare invece il senso di stanchezza che avvolge ciò che è già tristemente noto. Una cosa della politica di Angela Merkel va detta: non si sottraggono alle loro responsabilità politiche di guida, esercitano egemonia e leadership e l'hanno fatto anche ieri. Come? La vicenda è riassunta con precisione sul Post e riguarda uno dei temi nodali del futuro dell'Europa e del nostro paese in particolare. Pochi giorni fa, infatti, il governo tedesco ha emanato un documento che, virgolette aperte, invita alla revoca di tutti gli ordini di espulsione emanati contro chi non è entrato nell'Unione Europea dalla Germania, ma ha fatto lì la sua richiesta d'asilo. Prevede inoltre la sospensione delle procedure previste dagli accordi di Dublino del 1990, secondo i quali un richiedente asilo non può presentare una domanda di asilo in più di uno Stato membro dell'Unione Europea, e secondo i quali la domanda deve essere gestita ed esaminata dal primo Stato in cui il richiedente ha fatto ingresso, in assenza di accertati rapporti familiari, virgolette chiuse. Insomma, continua Tondelli, proprio nel pieno delle polemiche anti-immigrati che stanno scuotendo mezza Europa, la Germania e l'Italia, il governo tedesco decide non solo di proclamare principi umanitari e solidaristici, ma di applicarsi utilizzando tutti gli strumenti legali in proprio possesso. La decisione ha un effetto di politica e consenso intorno alla Germania, assai marcato. Sicuramente rafforza la propaganda xenofoba ed estremista da un lato, ma inevitabilmente fa acquisire consenso in quel pezzo di popolazione tedesca sensibile a una questione umanitaria enorme, quella siriana, eppure molto trascurata. Gli effetti di una decisione però potenzialmente non finiscono dentro i confini nazionali e anzi per molti versi sembrano pensare a paesi particolarmente esposti alle ondate migratorie e di conseguenza alle spinte populiste che storicamente le accompagnano. Pensiamo alla Grecia, prossima ad elezioni delicatissime, o al nostro paese che, essendo la frontiera, da più tempo chiede una europeizzazione della questione che non poteva rimanere nelle mani dei paesi di primo approdo come previsto appunto dai trattati. Da oggi, dunque, sarà più difficile dire perché i profughi non se li prende la Merkel, perché di argomenti come questo fa la base della sua propaganda. Per chi di argomenti come questi fa la base della sua propaganda? Sono gli stessi che promettono come una salvezza la fine dell'Europa e dell'Europa a trazione tedesca. La decisione di oggi, infine, ha un grande impatto perché mostra quanto si possano fare cose ritenute giuste, anche se potenzialmente impopolari. Per farlo, però, bisogna avere forza politica, chiarezza di obiettivi e ampiezza di prospettiva geografica e temporale. Con questa decisione, dopo essersi chiusa nell'angolo della vicenda greca, Angela Merkel rimette Berlino al centro dell'Europa. E lo fa con un atto di politica interna unilaterale, senza passare dalle istituzioni, UE, chiedendo a tutti un diverso senso di responsabilità rispetto alla vera urgenza politica e umanitaria di questi anni. Chi potrà, vorrà e saprà seguirla? Così, Jacopo Tondelli, sugli statigenerali.com. Torniamo a ciò che ieri apriva tutti i giornali del mondo, e cioè lo sconquasso del dragone, ciò che è successo in Cina e che ha trascinato tutte le borse due giorni fa a perdite incalcolabili. Un nostro ascoltatore ieri ci diceva giudiziosamente: sì, però è tutto virtuale, attenzione. Va bene, è giusto così, sono soldi virtuali, si racconta sempre in questa vicenda degli sprofondi economici e di borsa. Si sale e si scende, lo diceva anche la maca di Michele Serra. Sì, ieri si è sceso molto, si raccontava Serra, ma quanto si era salito? Allora c'è su Repubblica un reportage perfetto, perché sono tutti quelli che hanno investito, i cittadini comuni, che adesso stanno dando la caccia agli yuppies che gli hanno piazzato le azioni, che ora valgono pochissimo. Ridateci i soldi, tra virgolette, e caccia agli yuppies in strada a Shanghai. È la fine di un sogno. Ed è il corrispondente che lo racconta, Giampaolo Visetti. Colletto bianco e grisaglia, addio. Sconsigliati anche tailleur e tacchi a spillo. A Shanghai e a Shenzhen ora è aperta la caccia a brokers, traders e funzionari di banca. Sparite nel quartiere dei grattacieli eleganti di Pudong, autosportive e borsette di lusso. Chiusi i ristoranti gourmet, spente le vetrine con gli orologi svizzeri. Lavorare in borsa fino a due mesi fa in Cina era il simbolo del successo e proiettava nella dolce vita all'occidentale. Regola numero uno, esibire l'eccesso, mostrare a tutti di avercela fatta. Oggi il compagno economista recupera dall'armadio i vecchi jeans, i sandali, la t-shirt, va in ufficio in metro ed entra dal retro succhiando tagliolini liofilizzati assieme alle giovani migranti interne assunte per le pulizie. L'alternativa è venire linciati dalla folla o essere arrestati dalla polizia. Nella capitale finanziaria, gli investitori inferociti sfondano i portoni blindati che proteggevano i manager di quattro banche. «Ridateci i nostri soldi!» grida la folla. «Dove li avete nascosti?» Immagini censurate dei media di Stato, che tacciono pure come banche, finanziarie e palazzi dei mercati, compresi quelli di Hong Kong, siano ora difesi dell'esercito. Per i cinesi accettare che in un giorno la febbre gialla dei listini bruci 5.000 miliardi di dollari, azzerando i guadagni da gennaio, è impossibile. La ricchezza, scrivono i piccoli risparmiatori sulla facciata del secondo istituto di credito di Pechino, non può sparire, trovatela e restituitela al popolo. Alla TV di Stato la propaganda esalta la capacità di resistenza e il notevole potenziale del sistema economico cinese che ci permette di mantenere uno sviluppo stabile e salutare. Nello stesso tempo 90 milioni di neo-investitori capital comunisti, ingrossati di 40 milioni in 8 mesi, assistono in diretta smartphone all'evaporazione di guadagni e risparmi accumulati a colpi di debiti. Il partito Stato rassicura, vieta di vendere per salvare almeno un centesimo del patrimonio perduto. I compagni giocatori cedono bottega, campagna, casa, impegnati per il miraggio di diventare ricchi prima di diventare vecchi. La risposta del quotidiano del Popolo, organo del Politburo, alla crisi del 2000 è da purghe anni 60. Annuncia la mobilitazione della polizia e del viceministro alla pubblica sicurezza Meng Qifeng, scatenati contro banche ombra, funzionari sospetti e finanziamenti illeciti. Il bilancio, esulta la propaganda, è di virgolette aperte. 66 banche clandestine chiuse, 160 arresti e 67 miliardi di dollari sequestrati. Per la prima volta, però, Pechino si scontra contro l'incensurabile. Un sesto dell'umanità teme di poter perdere tutto. La leadership comunista vede lo spettro di un'inarrestabile rivoluzione capitalista. E a borse asiatiche chiuse, la banca centrale è costretta a usare quella che un industriale del Guangdong definisce l'ultima bomba atomica del soccorso di Stato. La giornata dopo il Black Monday è stata di nuovo da panico. Shanghai chiude perdendo un altro 7,63%. Tocca quota 2.964,97 punti, meno 16,12% in 48 ore. Sono i peggiori 4 giorni da 18 anni. Le perdite superano il 22%, oltre 2.000 i titoli che toccano il limite quotidiano del meno 10. Segue Shenzhen che aggiunge il meno 7,9 al meno 7,10 di inizio settimana. Limita i danni Hong Kong, rimbalzano invece gli altri mercati asiatici con l'eccezione di Tokyo, spaventata dall'impennata dello yen. Per i miliardari dell'Oriente, nuovi protagonisti della ricchezza globale, è uno spartiacque che prevede un irrecuperabile prima e un imparagonabile dopo. Wang Yanlin, l'uomo più ricco della Cina, in poche ore vede sfumare 6,1 miliardi di dollari, primato mondiale con il fondatore del gigante Wanda Group, che si sveglia sotto i 30 miliardi di patrimonio. Per operai e casalinghe contagiati e sterminati da quello che adesso la TV di Stato definisce il virus del mercato, è l'unica consolazione. Anche i nuovi imperatori d'oro, prima invidiati e ora odiati, in 3 mesi hanno perduto un quinto della ricchezza, 97 miliardi da venerdì, 14 solo ieri, un sesto dell'intero capitale. Per i padroni ombra del comunismo di mercato è troppo. La voragine non drena più solo la panna montata della speculazione, intacca patrimoni economici e stabilità politica, fino a costringere la Banca del Popolo a ricorrere controvolla all'arma atomica, il taglio dei tassi e quello delle riserve obbligatorie bancarie. Ciò che appunto ha avuto il ricasco positivo nelle banche, nelle nostre banche, diciamo così. È ancora lungo questo reportage di Visetti, è assolutamente da leggere, drammatico, scritto in modo straordinario. Bisogna ringraziare dei giornalisti che sul campo riescono a interpretare perfettamente il senso delle cose che accadono e te lo restituiscono su un giornale di carta, senza l'uso della parola detta, come stiamo facendo noi adesso, molto più modestamente, ma con l'uso della parola scritta che ha una forza bestiale. Ecco, l'uso della parola scritta in questi ultimi 5 minuti mi permette di andare sul Foglio. Ieri ho cercato il Foglio, che io considero ancora, insomma, di Giuliano Ferrara, ma c'è un valoroso giovanotto adesso alla guida, che è Claudio Cerasa. Ieri era noioso, in giornata non sono riuscito a leggere nulla, ma oggi c'è un pezzo di Pietrangelo Buttafuoco e riguarda il caso Ashley Madison, cioè quel sito dove insomma si va a ravanare, non so, 32 milioni di persone che si sono iscritte, dove si va insomma per cercare non tanto un'anima gemella. Adesso sto guardando di là i ragazzi che ancora cercano moglie di là in redazione, ma non cercano adulteri con adulteri, cioè, la nuova frontiera. Vedo molto interessati i ragazzi di là dal vetro, ma insomma il caso Ashley Madison ha prodotto già dei suicidi, perché lo hanno hackerato e hanno messo tutto in piazza. Quindi possiamo immaginare nelle famiglie di competenza che cosa è accaduto. Racconta Pietrangelo Buttafuoco con questo titolo: il caso Ashley Madison tra corna e suicidi dimostra come la tracciabilità sia l'episodio conclusivo di una ossessione, la trasparenza. Gli hacker rubano i dati ad Ashley Madison, il sito dove si incontrano gli adulti. Danno nome, cognome e particolarità degli utenti dediti alle vertigini da lenzuola. E il risultato di cotanta trasparenza è presto passato da Boccaccio all'obitorio, scrive Pietrangelo Buttafuoco. Tra gli svergognati planetari, tra 32 milioni di account violati, 3 si sono tolti di mezzo, si sono ammazzati. 2 sono stati morti in Canada e 1 negli Stati Uniti, ed è più che un segnale nel confermare la deriva propria di una società liberale, quella di capovolgersi nella più raffinata gabbia totalitaria. Ogni individuo, nell'epoca compiuta della libertà, si consegna all'occhio pubblico subspecie di bipede d'origine controllata, ciò a conforto della sua sicurezza, della salute e della profilassi ideologica perfino, ed è la tracciabilità a serrare gli schiavettoni a un destino altrimenti in bilico nel via vai del libero arbitrio. La tracciabilità è l'episodio conclusivo di un'ossessione, la trasparenza, ci dice Pietrangelo Buttafuoco con un'immagine emblematica. Nel tempo beato della libertà declamata non è ammissibile la profondità del desiderio, la stravaganza della copula e neanche quell'essere soci di minoranza nei matrimoni altrui. Amanti, certo, amanti, senza incappare nella riprovazione tutta moderna della dittatura della verità. Quando i servizi segreti americani filmarono il procuratore generale di Mosca impegnato in una colluttazione erotica con 2 splendide femmine, mandarono in onda il tutto nell'edizione serale del telegiornale, pensando di farne polpette, sfasciandogli la reputazione, ma ne ricavarono l'effetto contrario. Il magistrato infatti ne guadagnò in stima presso i russi, non essendo questi, beati loro, sufficientemente liberali per fare di un pantalone abbottonato il totem della civiltà. Certo, se solo avessero avuto internet i sovietici si sarebbero risparmiati burocrazia più che tecnologia. I tempi nostri, se posso permettermi una malizia nell'Ucronia, questi tempi così liberi, insomma, hanno un vantaggio, uno sfacciato vantaggio: la disponibilità delle vittime più che quella dei carnefici. I bolscevichi dovevano faticare assai nella costruzione del socialismo scientifico, al punto di issare patiboli pur di imporre l'autocritica come ermeneutica correttiva delle devianze individualiste. La borghesia planetaria invece edifica il migliore dei mondi possibili aggiudicandosi l'ineluttabile tecnicismo della tracciabilità, al punto di arrivare a leggere il pensiero più che l'intenzione. Ognuno di noi è ben informato quando, coi propri dati personali, consegna alle guardie la propria libido, il proprio stile, le proprie notti. Nessuno tra i romanzieri, usi all'abuso dell'utopia, ha ancora immaginato il gulag dei colti in castagna, l'arcipelago delle fragranze, con i prigionieri incatenati alle loro mail, agli anelli di WhatsApp, alle intercettazioni date in filo di fusione. Ci ha pensato la realtà digitale a produrre uno spavento così grande che, in piccolo, nell'esistenza di ciascuno, si specchia nella possibilità di svelarsi e perdere ogni recesso interiore al prezzo di un singolo SMS gettato in pasto all'evidenza dell'occhio pubblico, chiacchierone per missione sociale. La riservatezza sarà la ricchezza del domani, l'oro del futuro sarà la privacy. Questo si impara dalla pericolosa vicenda di Ashley Madison e dei fedifraghi svelati. Arriva a buon ultimo questo incubo, dopo aver letto gli elenchi degli evasori, dei massoni e dei nasi rifatti. Pezzi di fatti propri, tutelati dal riserbo, verranno a far cumulo nella vita degli uomini e saranno liberi solo coloro i quali avranno la possibilità di comprare l'anonimato, l'oblio, il segreto. Gli sfigati saranno sulla bocca di tutti. Il lusso sarà proprio di una vita sotterranea. e il brulicare del sottosuolo sarà il vero business nel via vai del trionfante libero arbitrio. Bene, questo era, posso dirlo, un meraviglioso Pietrangelo Buttafuoco sul Foglio. Abbiamo concluso la nostra lettura dei giornali, qualche attimo di pubblicità e poi riprendiamo con il filo diretto. Grazie.
Michele Fusco, giornalista del quotidiano online gli stati generali.com, ha terminato la lettura dei giornali di oggi. Per intervenire in diretta telefonate al numero verde 800 050 333. Per inviare sms 335 56 34 296.